Bentornati a Rock Life, sono Roberta Bussi, siete ancora su Radio Oltrelago e oggi continuiamo a raccogliere le confidenze e i ricordi di un popolo molto particolare che è il popolo della musica, quello che vive dietro al palco, sotto al palco, nelle sale di registrazione, nelle case discografiche. Oggi è il turno di Luca Busca, buongiorno! Allora, Luca Busca ha un passato più che riguardevole, adesso ce lo facciamo raccontare da lui perché è abbastanza variegato, ma a me interessa, come lui sa, soprattutto la parte che riguarda gli show dal vivo, quindi stadi. Raccontaci tutto, cosa hai fatto nella vita?
Allora, la passione per la musica ovviamente mi ha spostato diverse volte e la passione per la musica mi ha portato da giornalista quale ero a occuparmi di organizzazione di concerti e di eventi in genere. Lavoro che ho fatto per circa 20 anni, dal 1983 al 2002, per cui sono esattamente 20 anni, facendo prevalentemente il local promoter di Roma, per cui mi sono occupato della produzione, dell'organizzazione e a volte anche solo dell'esecuzione di parte di servizi per conto di altri organizzatori.
Ok, prima di scusami, ti interrompo, prima di te, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Stefano Strina, che ti conosce, credo che anche tu lo ricorderai.
Sì, sì.
Perfetto, tra l'altro ti riportiamo i suoi saluti, affettuosissimi. E Stefano ci ha raccontato un po' la realtà delle piccole e medie location, mentre tu ti sei occupato di eventi molto
con piccoli, medi, grandi eventi, per cui ho spaziato tutto, per cui sono andato dalle discoteche fino agli stadi, fino all'evento più grande organizzato, è il concerto degli U2 all'aeroporto dell'Urbe, che sicuramente insomma è stato per dimensioni un evento veramente abnorme.
Di quanto pubblico parliamo?
Beh, non è tanto, in quell'occasione non è stato tanto il pubblico, che sulle 70.000 presenze, senza contare tutti gli imbucati che in un aeroporto insomma sono stati tanti, ma quanto le dimensioni proprio della venue, della location e soprattutto del lavoro che c'è stato dietro, perché è stato montato un aeroporto che è addirittura internazionale, perché è provvisto di dogana e è stato poi rimontato, riportato alle condizioni iniziali, per cui come lavoro è stato veramente
doppio.
Mastodonte.
Sì, poi ne parleremo, torneremo su questa cosa, perché andando indietro nella tua memoria ho trovato anche degli articoli ovviamente che toccano delle sensibilità insomma che su Roma ci sono per i concerti, ne abbiamo già parlato in passato, e questo grandissimo evento li ha portati alla luce, perché ovviamente la massa di ragazzi che poi si è riversata sulle strade eccetera eccetera, comunque ci torneremo dopo, adesso parliamo di cose più amene,
più divertente, no, nel senso solo un piccolo richiamo su questo, perché ho portato mia figlia al suo primo concerto, quello di Vasco Rossi, e per cui chiaramente sono passata a salutare Antonella Lodi, che era la responsabile presente lui per Live Nation, e mi ha detto a Roma è ancora un problema lavorare, sono passati altri 20 anni da quando io ho smesso di fare questo lavoro.
Sì.
Però al di là di quello è chiaro che è un lavoro che porta degli episodi comunque estremamente divertenti, insomma,
poi ce li passerai. Comunque sì, questa cosa a cui tu accenni, in realtà da quando, senza nulla togliere all'auditorium, ma da quando avete smesso voi, per voi intendo tu, il tuo socio, insomma la società di cui se vuoi dopo parleremo, che organizzava concerti, comunque poi in realtà si è un po' fermato il flusso di artisti stranieri, a parte l'auditorium, ci tengo insomma a sottolinearlo, però diciamo che grandi eventi all'aperto, quelli anche organizzati in maniera a volte eroica, si sono fermati di fatto, no? Non credi?
Beh, oddio, negli ultimi, diciamo, gli ultimi 2 anni, quelli del Covid, è stata una vera tragedia, ma per tutti. Io sono un fan scatenato di Bruce Springsteen e sono veramente contento perché nel 2023 tornerà e suonerà al Circo Massimo.
Al Circo Massimo. Massimo. Caspita. Bene, vedremo delle belle.
Per cui, una bellissima location, dove io ho fatto Lou Reed nel 1983, addirittura.
Wow. Tradisce l'età, questa cosa che hai detto, però vabbè.
Sì, sì, però ero molto giovane nell'83, ne avevo 22 di anni. Per cui, insomma,
un bambino. Quando, senti, qual
23,
è?
23, diciamo.
Qual è invece il concerto, l'evento al quale hai o avete dovuto rinunciare per questioni tecniche di sicurezza? C'è stato un artista che ti è rimasto in gola?
Innanzitutto abbiamo annullato due concerti di Prince, uno dietro l'altro, sempre per motivi di carattere tecnico. È stato veramente doloroso perché poi non l'abbiamo più potuto fare, per cui in sostanza manca nel mio curriculum e è stato un vero peccato perché è uno spettacolo grandioso, era insomma quello di Prince.
Senti, allora tornando alle amenità che insomma condiscono per fortuna la vita di un promoter, abbiamo parlato con Patrizia De Rossi, non so se la conosci, comunque una giornalista è venuta qui ospite, del fenomeno delle groupie. Voi ne avete viste tante, perché io lavoravo con voi, ne ho viste tante anch'io. Se quindi non puoi negare come hanno fatto altri. Senti, ma
assolutamente ecco. No, noi avevamo un gruppo fisso proprio di groupie, che pazze. Erano groupie che non seguivano un particolare gruppo, seguivano proprio tutti i concerti, per cui insomma
è vero.
Ormai avevamo dato anche l'indirizzo dell'ufficio, venivano a trovare anche noi in ufficio, insomma.
Tutte ragazze, insomma, è piacevole come vista. Senti, ma io ricordo che insieme ai gruppi sul retropalco c'erano anche spesso personaggi abbastanza conosciuti che venivano così a vedere i loro beniamini, ma è successo spesso che o verso un personaggio conosciuto o verso una groupie particolarmente insistente avete ceduto e avete...
No, assolutamente no, nel senso che in quasi tutte le location, camerini e uffici poi tu hai frequentato, per cui sai sono divisi da una parte. Tutto ciò che è area dei camerini c'è sempre stato il massimo rispetto, perché alla fine le persone che entrano lì, se ci entrano, ci entrano esclusivamente per volontà
dell'artista. O della produzione.
A me è capitato, e questo molte volte, di far scappare da uscite segrete delle varie location l'artista, proprio perché non voleva assolutamente nessun tipo di contatto. Gli artisti ce ne sono di tutti i tipi, dai più disponibili ai meno disponibili.
Raccontami, insomma. Dai, vai alla spicciolata.
Allora, cominciamo dalle cose brutte e passiamo poi a quelle belle. Allora,
va bene, dacci speranza.
Una di queste occasioni è stato proprio il concerto di Bob Dylan organizzato al Pala Eur, quello che si chiama oggi Pala Lottomatica. Sì. Sto parlando del 1987, del 1987, e Bob Dylan era in una fase un po' particolare della sua vita e era stranito, nel senso, Bob Dylan è un personaggio abbastanza strano, non ecco. È andato a ritirare il Nobel da letteratura,
è ombroso, diciamo.
Esatto, un po' ombroso, e in quel periodo non voleva, pretendeva che nessuno lo guardasse in nessuna occasione, nel senso, tutto il personale di servizio davanti al palco non doveva mai girarsi per guardare il palco. Ti dico, è stata una se no lui avrebbe interrotto il concerto e se ne sarebbe andato.
È un po' come che Jarrett con chi tossisce, insomma.
Esatto, queste cose qui. E per cui dico, va bene, seguiamo, non ti dico la pressione su questi poveri ragazzi che facevano il salvataggio della gente sotto palco, che stava sotto palco, la pressione perché non si dovevano mai girare, per cui è controllare loro, noi. Dopodiché a un certo punto chiede di essere scortato al palco da 5 persone della sicurezza, che dovevano proteggerlo da tutti, nessuno doveva né guardarlo né rivolgergli la parola. Anche la domanda è pretende pure una disposizione, cioè questa gente doveva stare intorno a lui. Per cui dico, va bene, quelli che stanno di lato e davanti, va pure bene che non lo guardano. Però dico, adesso trovatemi voi la soluzione per scendere una scala a 2 cristi che stanno dietro di lui e non devono guardarlo, cascano per le scale. Cioè, stanno anche le follie di questo tipo. All'opposto metto sempre il mio idolo, che è Springsteen, che ci ha regalato invece dei momenti di disponibilità assoluta.
Tipo?
Il tour di Tunnel of Love 1988, lui viene a Roma, diciamo che era uno dei primi concerti che faceva a Roma, perché Born in the USA, da quando era esploso, insomma, fine anni 70, poi Born in the USA ha fatto solo Milano, a Roma non venne, e per cui c'era un'attesa incredibile. E lui alloggiava 2 date, infatti, allo Stadio Planigno, e lui alloggiava all'Asler, che è insomma, l'albergo
quello di Madonna pure,
attività,
no?
Di Monte. Sì, insomma, un alberghetto a 5 stelle con ristorante stellato interno, insomma, una location di... E la sera però lui è voluto, ovviamente la sera prima del primo concerto, ha voluto uscire, se n'è andato a fare una bella passeggiata per Roma e poi è rientrato, insomma, non proprio presto, intorno a mezzanotte, e si è fatto, è passato per Piazza di Spagna, per cui doveva salire la scalinata. E allora nell'88 ancora sulla scalinata c'erano dei ragazzi con le chitarre che suonavano. E lui si è fermato e si è fatto una session con la chitarra dei ragazzi di 1 ora a Trinità dei Monti davanti a questi
increduli.
Non potevano credere a questa cosa. E lui, per dire, la mattina dopo, non all'alba ovviamente, come noi poveri, però insomma diciamo abbastanza presto, lui è venuto allo stadio per vedere i lavori, per verificare le cose, passeggiava per tutta l'area di produzione, fermandosi a parlare con tutti. E dopodiché, siccome era una produzione molto, molto grande, c'erano 3 catering diversi. Un catering riservato al personale in tour, per cui personale prevalentemente inglese e americano, poi il catering, diciamo quello per i dirigenti italiani, e poi il terzo catering, quello per proprio facchinaggio, manovalanza, di livello basso. Tenendo presente che il suo pranzo era previsto ovviamente al ristorante dell'Asler,
certo,
per cui dove si mangia sicuramente meglio.
Se ci vuol poco.
Beh, lui di tutte queste 4 possibilità che aveva per mangiare, è andato a mangiare all'ultimo dei catering, sedendosi al tavolo con tutti i facchini nostri, che stavano esattamente come quelli della session a Piazza di Spagna il giorno prima, che non potevano credere, perché abitualmente l'artista ovviamente non fa questo, cioè solo personaggi che poi ti regalano 4 ore di concerto con quell'intensità riescono poi a trasmettere questo. Insomma, per cui Springsteen ha una serie di aneddoti e di soddisfazioni lavorative notevoli.
Va bene, io ti volevo chiedere qual è l'artista che ti ha fatto tornare adolescente sotto al palco. Mi hai bruciato la domanda.
Esatto, lui, ma se vuoi te lo racconto, perché lui è anche responsabile di una figura di, come si può dire, in radio, un termine un po' meno, come dire, ma veramente una figuraccia, perché successe questo, che per lo Stadio Flaminio era sotto Parioli, a Parioli c'era un gruppo di persone ovviamente abbastanza altolocate che cercava di impedire la realizzazione di concerti in quello spazio perché il rumore li disturbava. E questo portò dopo la prima data al sequestro dello Stadio Flaminio intero, che ovviamente io ero intestatario della licenza e del permesso per la realizzazione del concerto, per cui la notifica, il sequestro e la nomina come custode fu fatta a me, di tutto lo stadio, che però non è mio, è di proprietà del CONI, per cui insomma, diventava un po' problematico, ma anche di tutto il palcoscenico con tutto l'impianto che invece, siccome era in tour, era di proprietà della produzione inglese, credo che fosse, e anche quello non mio, no. Io avevo un po' di cosette sparse dell'area di produzione, ovviamente sequestrate anche me. E per cui riunione d'emergenza con l'ingegnere che faceva, si occupava di tutti i permessi e per cui anche dell'impatto acustico, e l'avvocato che poi doveva tradurre il lavoro dell'ingegnere in provvedimenti piuttosto veloci, perché noi avremmo dovuto comunque smontare tutto. Siamo un tour, quelle cose dovevano andare poi da un'altra parte. Per cui c'era una situazione emergenziale seria, vera. Mentre si svolgeva questa riunione, io sento che attacca Because the Night sul palco. Ora, nell'88, Because the Night è una canzone di Springsteen che lui ha ceduto a Patti Smith, che è la più famosissima. Ma nell'88 Springsteen la faceva solo dal vivo e non appariva in nessun disco della produzione. Poi è andato su alcuni live, alcuni greatest hits anni dopo, ma nell'88 no. Per cui io l'unico modo che avevo di sentirmi Because the Night era quello, e per cui ho scavalcato la scrivania, ho interrotto la riunione e sono andato sotto palco a sentirmi Because the Night, perché meritava.
Beh, allora adesso ce la sentiamo anche noi, così rinfreschiamo un po' la memoria a chi ci ascolta, d'accordo?
Ok, va bene. Take me now, baby, here's a pull me close, try and understand. I worked all day, I had no heart, I break my back to the morning comes. Come on now, try to understand the way I feel when I'm in your hands. Take me now to some descent. They can't hurt you now, they can't hurt you now, they can't hurt you now. Because the night belongs to. We'll be right back.
siamo tornati qui, siamo a Rock Life, io sono Roberta Bussi e siamo su Oltre Lago. Ovviamente abbiamo ospite Luca Busca, che ha un passato memorabile come promoter locale, ma locale in grande stile, nel senso che si è occupato di grandissimi eventi rock, pop per 20 anni circa, dicevamo prima. E insomma sta rispolverando anche le sue passioni, tra cui Bruce, ovviamente non è solo la tua, non sei molto originale, però ok, te la perdono.
No, la posso.
Quindi io direi che se c'è stato un concerto per cui ti sei sentito privilegiato, insomma, nel lavorarci, è forse quello del boss. O ce n'è qualcun altro che ti ha dato più orgoglio ancora?
Beh, no, poi ci sono, è chiaro che quando uno ha la passione per la musica non è monotematico, però diciamo che il boss me ne ha regalati veramente tanti di momenti e di soddisfazione. Tieni presente l'episodio che ti raccontavo prima di Because the Night è una canzone che ha acquisito un'importanza tale nella mia vita, che prima è stata la canzone con cui mi sono sposato per la seconda volta e per cui abbiamo messo quella. E poi ho scritto, io come sai mi occupo di vino, scrivo, sì. Insomma, a proposito del vino, ho scritto un articolo molto bello di abbinamento musica vino con Because the Night.
E a quale vino?
Un Amarone. Amarone Bertani, perché è la passione degli amanti, per cui la passione è sicuramente colorata di rosso e non si può farla con un vino bianco.
Ah, no.
E l'Amarone è un vino talmente importante, talmente pieno, che riempie, come dire, di emozioni come può fare una canzone come Because the Night.
Senti Luca,
al di là di quello, dimmi. Poi sempre il boss, un'altra cosa che mi piace raccontare, perché io la considero una delle maggiori mie soddisfazioni nella vita, è il fatto che con il boss fu aperto per la prima volta al rock l'auditorium della Conciliazione.
Ah, è vero.
Sta via della Conciliazione, e che era all'epoca nel 96, quando noi ci facemmo Springsteen, era gestito dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sì. Che poi si spostò ovviamente all'auditorium con la sua sala. Per cui lavorare insieme all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'auditorium è stata, con Springsteen, è stata un'emozione. E poi è stata anche una cosa estremamente divertente quando andammo a fare il sopralluogo con il direttore di produzione Fabio Colasanti, che tu hai conosciuto,
sì.
E per cui ci distribuimmo i vari compiti, per cui lui stava sul palco parlando con il tecnico per vedere i carichi di corrente, insomma le solite problematiche, e io mi feci invece un giro per tutta la platea per vedere la numerazione dei biglietti,
certo.
La disposizione insomma del pubblico, e salì fino in fondo alla platea, e per cui ero piuttosto lontano dal palcoscenico, e senza nessun impianto io distinguevo perfettamente quello che si stavano dicendo Fabio e il responsabile tecnico. Noi abituati al Palaeus,
diciamo,
un ritorno di 8 secondi è stato misurato dal fonico dei Police, che io ho visto piangere nel 1984 perché non sapeva come fare, era disperato, e cercare di aggiustare un ritardo di 8 secondi vuol dire che se uno a sala vuota, se suonano gli Iron Maiden o Claudio Baglioni, è la stessa identica cosa, certo. Non sei in grado di distinguere nulla.
È un magma, sì, di rimbalzi.
A sala vuota io distinguevo quello che c'era. Dopodiché di concerti emozionanti, ecco, adesso te ne ho citato uno, i Police, l'ultimo concerto dei Police nel 1984, insomma.
Dove questo? Sempre al Palaeur?
Sempre al Palermo, che era ovviamente due date, straesaurito, tutto, per cui pieno di gente, il ritardo ovviamente diminuiva notevolmente, per cui in alcuni punti che noi conosciamo perfettamente si può ascoltare anche un concerto
dignitosamente. Bisogna imbottirlo, certo, di carne umana per avere un'acustica, sì, accettabile, sì, sì. In pratica.
No, Palasport vuota adesso anche con i lavori, hanno chiuso la cupola con materiale foam assorbente, ma insomma è sempre...
Orrendo. Ci scusiamo per la franchezza, ma è fatto per altre cose, è fatto per lo sport, no? Per il basket.
Nacque per il pugilato, era perfetto, perché c'era questo rimbombo.
Certo,
veramente.
Facciamo un gioco di salto temporale. Quale artista del passato avresti voluto ospitare in un tuo live, in un tuo evento, che però ovviamente non esiste più, un artista proprio di tanto tempo fa? Ce n'è uno? Tipo un Elvis?
Beh, io ce n'ho tanti, no, ce n'ho tanti, alcuni sono ancora vivi, però il fatto di non aver mai fatto un concerto delle Zeppelin, che è uno dei miei gruppi preferiti, è proprio un nodo alla loro. Poi ci sono stati altri episodi, tipo abbiamo annullato il concerto di ZZ Top perché in Italia nessuno se ne fila. John Cougar Mellencamp è uno che riempie stadi in America e in Italia potrebbe fare un club, forse il classico, perché non ha seguito. Dopodiché, se invece dobbiamo andare su chi non c'è più, sicuramente Jimi Hendrix e Janis Joplin.
Senti, ma a proposito di artisti che qui hanno avuto un seguito così un po' deludente, ricordo male che abbiamo fatto un Bowie da 4.000 biglietti? Bowie.
4.000 biglietti.
Uno spettacolo che durò un'ora, che lui se n'è andato schifato dal poco pubblico.
Lui schifato è stato un episodio, quello bruttino, che non ricordo con piacere, perché passammo ore a parlare con i ragazzi del pubblico, cercando di spiegargli che purtroppo c'è un contratto. Questo contratto prevede una prestazione che non duri meno di un tot, e David Bowie era talmente indispettito che fece un concerto della durata esatta del minimo sindacale, che era 55 minuti, e per cui chiaramente la gente era bestialita, però noi non potevamo fare nulla, nel senso che il contratto quello prevedeva.
Era stato osservato.
Il problema dei 4.000 posti, ho letto un post di Claudio Trotta che ancora combatte contro questa cosa, nel senso che l'Italia non è un paese in grado di assorbire il festival.
È vero.
Nel senso, il motivo per cui David Bowie fece poca gente è perché suonò in quell'occasione all'interno del Roma Live Festival, che aveva un calendario impressionante.
Bellissimo.
con 2, 3, 4 artisti di livello veramente eccezionale al giorno, e si prolungava per più di un mese, era diviso fra Stadio Olimpico, Centralino del Tennis. Un anno andammo anche alla scalinata all'Eur del Palazzo della Civiltà del Lavoro, insomma il Colosseo Quadrato.
Sì.
Erano delle cose, e chiaramente tenendo i prezzi dei biglietti calmierati, nel senso rispetto sciocchezze rispetto ai prezzi di adesso, insomma, che arrivano
inavvicinabili.
Io parlo all'epoca, chiaramente era in lire, parliamo di prezzi di biglietto che stavano intorno ai 30.000 lire, per cui insomma più che abbordabili, e per cui invece la gente non ha recepito questo tipo di
questa formula,
e per cui operò delle scelte e penalizzò David Bowie, insomma, Il ballo 4.000 persone era veramente una poi era anche abbastanza triste perché era la curva dell'Olimpico, per cui sì, non ci aspettavamo per 4.000 persone.
Me lo ricordo, me lo ricordo. Senti, c'è stato un live con tanti di quei problemi che hai proprio sentito la tua voce che diceva questo è l'ultimo che faccio, basta.
Allora, io ho smesso di lavorare per una serie di fattori, di fare questo lavoro, di lavorare purtroppo no, perché non me lo potevo.
Non sei diventato ricco con i concerti, no?
No. Uno, il fattore forse principale è proprio che non leggevo più lo stress che questo lavoro comporta, ma non lo stress del lavorare 16 ore al giorno, 18 ore al giorno in determinati tipi di occasioni, ma non riuscivo a sopportare più lo stress burocratico, nel senso che ogni concerto poi portava a un procedimento legale di qualche tipo e di conseguenza io passavo più tempo dall'avvocato che non in ufficio da me, per cui diventa non è il mestiere che io volevo fare.
Ricordiamo un braccio di ferro lunghissimo col Comune di Roma nel 97 per l'Olimpico per Jovanotti, che fu uno dei
sì, no,
dei
non con
momenti.
Il Comune lì fu, beh, Jovanotti fu rinviato perché la ASL praticamente ci sequestrò il palcoscenico e sempre anche in quel caso perché non erano rispettate le norme di sicurezza, per cui un motivo più che valido, nel senso che il montaggio di un palco è equiparato a un cantiere edile, cioè le norme di sicurezza sono le stesse. E chiaramente noi tendevamo insomma, all'epoca a seguire queste norme di sicurezza e la pecca è che non c'erano le grattugie. Che uno dice perché? Perché per montare un palco perde il parmigiano? No, le grattugie sono delle pezzi di... all'epoca la struttura del palco era in layer. Le grattugie sono delle strutture in alluminio leggere che si agganciano al palcoscenico, sì, e permettono a chi deve salire sul palco per montare la parte sopra, siccome sono ruvide, di non scivolare. Se invece di quelle uno monta la famosa palanca dei punteggi che si vedono ancora in giro, quello non va bene. Perché? Perché non grattugia, cioè non c'ha l'antiscivolo. Questo era tutta la problematica. Mentre i ragazzi che salgono su chiaramente sono legati, non è che vanno sulle grattugie, perché? Certo. Perché se devono montare delle luci si devono appendere e va bene. Per cui sono attualmente le persone addirittura sono certificate, perché poi questo non all'epoca mia non c'era bisogno. Adesso per salire su e agganciarsi uno deve essere certificato, cioè avere l'abilitazione per lavorare a una certa altezza. Vabbè.
Quasi gli acrobatici,
insomma. In occasione, Jovanotti, altro personaggio invece positivo, pensa positivo ovviamente, Jovanotti si è prestato in tutti i modi, per cui addirittura ha partecipato personalmente alla conferenza stampa in cui noi comunicavamo l'impossibilità di realizzare il concerto la sera e il rinvio a fine tour recuperando la data, insomma, per cui alla fine tutto si è aggiustato grazie alla disponibilità dell'artista.
Però con uno stress pazzesco. Senti, invece Marilyn Manson, che ti fa pensare? Che cosa è successo?
Bellissimo. Marilyn Manson è uno degli aneddoti più carini che possa raccontare, perché parliamo di fine carriera, perché Marilyn Manson è 2001, credo, sì, della mia, non della sua, che prosegue sempre con gli stessi mezzi. Allora, Marilyn Manson ovviamente è un personaggio, io no, ogni volta che leggo delle polemiche su Marilyn Manson non riesco proprio a capirle, perché è palese, è evidente che lui è un personaggio, si è costruito, perché giudizio mio personale, musicalmente non è che manca poi così tanto. E per cui invece costruendo questo personaggio, lui insomma ha venduto un bel poco. Insieme a noi lo facemmo al Palaghiaccio di Marino facendo 5.000 paganti a Roma. Insomma, non sono poche 5.000 persone per vedere una.
No, poi si è anche sposato di Dita Von Teese, che non è poco, insomma, no? Se non sbaglio, la spogliarellista.
Si presenta in questo modo, per cui con questo fare vampiresco, diabolico, satanista, con l'occhio finto, e fa queste cose turpi. Innanzitutto si era scatenata già prima una polemica, per cui era intervenuto addirittura il Vaticano per sostenere che questo concerto non si doveva fare, perché Fantastico. Questo è il concerto di Satana, tutte queste stronzate, perdona il termine, va bene, e per cui c'era questo clima di terrore, con Marilyn Manson che già ringraziava, perché dice già non mi si fila nessuno, per fortuna fate tutta questa pubblicità così qualcuno viene al concerto. Si fa questo concerto, è previsto nello spettacolo che lui fa di invitare una ragazza sul palco, tenete presente che c'ha una fila perché vorrebbero salire tutte sul palco, con cui lui mima un atto sessuale con questa ragazza, ovviamente non molto molto tenero, per cui un po'
violento,
dominante, diciamo,
sì.
Un fronte, ma neanche violento, però dominante, insomma, è
abbiamo,
chiaro,
abbiamo afferrato.
Per cui deve possedere l'agnellino sacrificale, insomma, questo è più o meno. Dopodiché la ragazza scende tranquillamente in mezzo al pubblico, tutta felice e contenta perché è salita. La ragazza viene prelevata dalla polizia e praticamente interrogata. Hanno forzato un po' la mano fino a strappare una dichiarazione di un certo tipo che valeva, secondo l'ufficiale di servizio, sì, lì valeva un procedimento penale nei confronti di Marilyn Manson.
Caspita.
E per cui dice dobbiamo notificarlo, viene nel backstage e per cui c'eravamo io, il concerto era della Milano Concerti, sì, quella che l'attuale Live Nation, per capirsi, sì, e per cui eravamo io, Antonella Lodi, c'era Paolo Zaccagnini, giornalista del Messaggero,
grande,
a ricevere questo ufficiale, questo capo del servizio, no, che ci parla e ci dice che doveva notificare questa cosa. Dice va bene, sa, il concerto ancora non era finito, dico guarda, appena finisce il concerto, lui va nel camerino, si cambia e poi lo facciamo venire qui. Dico, però non parla italiano, parla inglese, voi parlate inglese? Ovviamente no. Dice, allora vi serve un interprete. Dice, ah, sì, ma non potete essere voi. Allora viene nominato interprete Paolo Zaccagnini.
Scusami, la risata fantastica.
Che proprio non vedeva l'ora di fare questa cosa.
Immagino.
Premesso che purtroppo poi è stato impedito anche a lui, perché quando hanno capito che era un giornalista ha detto no, non si può fare, per quello. E per cui siamo lì, aspettiamo, l'attesa considera lunga, anche abbastanza snervante, avevamo tutto il backstage, tutto pieno di polizia che stava lì per fare questa cosa.
Certo, la giustizia italiana non è mai stata così veloce.
Poi invece è per cui facciamo questo capannello di persone con i due capi servizio della polizia, io, Antonella Lodi, Paolo Zaccagnini, che a un certo punto finito il concerto avrà detto io intanto vado a scrivere, chiaramente. E certo, questo capannello intanto ci intrattenevamo aspettando. A un certo punto al mio fianco, per cui proprio nel capannello, appare un non saprei come definirlo, un armadio forse è il termine più dopo, o un essere nero di cosa, alto sui 2 metri, largo altri 2, forse anche abbondanti, e vestito tutto di nero, va bene, e a fianco invece un ragazzo più giovane con un vestito molto elegante, blu elettrico, un paio d'occhiali da sole bellissimi che ancora gli invidio.
Che scena!
E si mettono a fianco a noi. Ora, ovviamente, né io né Antonella Lodi abbiamo detto nulla. Perché? Perché era evidente che stiamo parlando di un bodyguard, perché un armadio di 2 metri per 2 non può, vestito di nero, tutto nero, non può fare altro che il bodyguard.
Certo.
E a fianco uno che tutto poteva sembrare, ovviamente, meno che Marilyn Manson, perché era vestito elegante, però il bodyguard che porta qualcuno lì, fate una domanda. No, questi, siccome si prolungava troppo l'attesa, a un certo punto scatta il capo servizio e fa: chiudete tutte le uscite, lo stanno facendo scappare da nulla. io e Antonella Lodi sbocciamo a ridere, perché cioè, guardiamo con la mano a guardare il grumero nero, è vicino Marilyn Manson, che è il personaggio, quello che sta sul palco. Quando scende è molto più elegante di me, che sono famoso per le mie camicie hawaiane.
È vero, confermo.
Si mette il vestito bello, perché 2 soldi ce l'ha, se l'è comprato, se l'è andata a cercare, ha occhiali da sole che costeranno 500 euro solo occhiali da sole, e non c'ha l'occhio di vetro, nella realtà è una lente a contatto,
certo,
che si mette,
certo.
E per cui no, allora, morale della favola, io e Antonella Lodi veniamo indagati per favoreggiamento perché abbiamo riso e non abbiamo saputo, fra l'altro, mai di che favoreggiamento, di quale reato, perché il favoreggiamento si può dare solo per reati molto gravi, e di reati gravi lì non ce n'era.
No, dovevano più aggrapparsi a qualcosa.
Siamo stati, per carità, prosciolti. Invece Marilyn Manson ancora scrive ringraziando accuratamente i poliziotti, ringraziando anche noi, perché poi ha usato il mio avvocato per il procedimento, perché lui è stato processato per atti osceni, vilipendio, tutta una serie di cose che ovviamente non stavano né in cielo né in terra, perché non c'erano, era tutto,
sì, è un pretesto.
Sì, però lui con questo pretesto è stato per 6 mesi sui giornali.
Certo, finalmente, quello che inseguiva. Senti Luca, qui la nostra chiacchierata è andata avanti a valanga, sta ripartendo la sigla iniziale, e io una domanda però te la devo fare. Quanto ti manca al palco? Quanto?
Allora, il palco... come dire,
da 1 a 10.
Allora, tieni presente, quando ho smesso di lavorare, io la prima cosa che ho fatto, una delle prime, sono andato a New York, e ogni sera ero in un club a sentire musica diversa. Un club diverso a sentire musica. Perché dovevo riprendere contatto con la musica. Cioè, 20 anni di organizzazione di concerti ti fanno perdere il senso della musica, l'emozione che la musica ti dà.
È vero, per cui confermo.
mi manca il contatto con la gente. Nel senso, io in 20 anni di lavoro, tu lo sai, quante persone ho incrociato. Ogni tanto ancora mi capita, dopo 20 anni, ancora ad andare in giro e di trovare qualcuno che ha lavorato per me.
Guarda Luca, tantissime le troverai qui ospiti da noi, perché il giro è quello. Io adesso le sto recuperando tutte, quindi rimani in contatto con noi. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato dei nostri. Salutiamo tutti, ciao da Rock Life, ciao Luca Busca, a prestissimo, rimanete su Oltre l'Ago.
Ciao.
Ciao.
Ciao.